Allora, dicevamo, quando noi accediamo nella suite di protocolli TCP/IP, ad esempio a un servizio web, noi stiamo utilizzando all'application layer, il layer più alto, il protocollo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, e riusciamo ad arrivare all'altro computer perché noi, il nostro computer specifica l'indirizzo IP dell'altro computer. Quindi in questa situazione noi finora abbiamo detto che siamo arrivati all'altro computer grazie all'indirizzo IP, layer 3, stiamo facendo una particolare applicazione HTTP che funziona perché usa il trasporto TCP di layer 4 e deve realizzare un certo servizio dato dal protocollo applicativo HTTP layer 7. L'ultima questione è legata al fatto che sullo stesso computer però girano eventualmente più servizi applicativi. Quello che abbiamo detto finora non basta a identificare precisamente il servizio sull'altro computer, perché se voi arrivate sempre con lo stesso indirizzo IP al computer di destinazione, perché è lo stesso, e volete verificare la posta elettronica, il solo indirizzo non basta, perché non riuscite a spiegare dall'altra parte a quel computer che cosa volete. Sono state inventate le porte, che sono un numero assegnato ad ogni servizio che gira sul computer. Per cui quando io indirizzo l'altro computer dall'altra parte e dico che voglio arrivare a quell'altro computer e voglio arrivare a un servizio che gira sulla porta 80, ho detto che voglio accedere al servizio HTTP. In pratica, se voi scrivete un indirizzo internet completo http://www.unifg.it, ricordate, questo si chiama URL, voi avete detto che volete arrivare da qualche parte, perché poi tutto questo indirizzo www.unifg.it si tramuta in un indirizzo IP. Quindi di fatto è come se voi aveste detto, che ne so, un certo indirizzo, poi vedremo 193.206.205. Sto inventando. Questo è il protocollo HTTP 2 punti. Questo è l'indirizzo. Se voi lo fate, questa operazione, cioè aggiungete dopo l'indirizzo 2.80, non succede niente di diverso, cioè voi accedete a quel server web. Perché in realtà se voi non mettete 2.80 lo mette lui implicitamente. È come quando voi, se non mettete HTTP 2 punti, lo mette lui implicitamente. In realtà l'URL completo è fatto di protocollo, indirizzo o nome di dominio, porta ad essere pignoli. Questa è la struttura completa di un URL. La porta è quel particolare punto di accesso in un computer di destinazione che consente di entrare nel particolare servizio richiesto. Perché 80? Beh, perché si sono messi d'accordo. Cioè, tutti i produttori a livello mondiale, quando si è definito lo standard del TCP/IP, sono fatte delle proposte e si è concordato che il servizio web corrispondeva implicitamente alla porta 80. Così come, per esempio, il servizio FTP, File Transfer Protocol, corrisponde alla porta 21, così come il servizio SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, per spedire posta, corrisponde alla porta 25, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste porte, a priori definite a livello mondiale, costituiscono le cosiddette well-known ports, che sono semplicemente dei numerini che consentono di accedere al servizio. Ad essere pignoli voi dovreste scrivere 2.80 quando accedete a un servizio web, dovreste, solo che è così ben noto che se uno non lo mette, ce lo mette lui, così come ci mette l'HTTP davanti. Questo è. Questa situazione però fa sorgere una domanda, o perlomeno potreste porvi questa domanda. Ma se invece di 2.80 potrebbe esistere una cosa del genere, 1200, è sì. In che senso? Ed è quello che io vi ho detto un attimo prima, diciamo, non viene molto chiaro. Io ho detto, a ogni servizio corrisponde una porta standard, per cui se uno non dice niente, quando accede un server web è 2.80. Ma nulla impedisce a chi ha messo in piedi il server web da quella parte di attribuire su quel computer lì al server, al servizio web, una porta diversa da quella standard. Questo lo si fa, per esempio, per ragioni di sicurezza. Uno dovrebbe indovinare la porta, quindi si fa per proteggere un server web di solito, diciamo, da chiuso, non pubblicamente disponibile, perché se io voglio che il mio server web sia immediatamente accessibile, gli devo dare una porta. Oppure, per esempio, se io voglio far girare più server web contemporaneamente sullo stesso computer, se io voglio far girare più siti web sullo stesso computer, ovviamente, siccome il computer è lo stesso, l'indirizzo sarà lo stesso. Ma se l'indirizzo è lo stesso, quante volte posso far girare col numero 80 dei servizi? 80 uno solo. Quindi solo il sito web principale girerà con la porta 80. Se voglio far girare sullo stesso computer che ha lo stesso indirizzo siti differenti, dovrò agli altri siti web assegnare un numero di porta differente da 80. Se no, non può. La pena tentate di mandare su due siti web tutti e due con la porta 80, uno di due si spegne, perché c'è conflitto di indirizzamento. Questo è il concetto generale. Quindi le porte, da un lato, definiscono standard mondiali universalmente riconosciuti, le well known ports. Ogni servizio applicativo, HTTP, FTP, SMTP e quanti ne volete, ha ricevuto dallo IANA, Internet Authority Network Assignation, cioè l'autorità che assegna le numerazioni a livello mondiale, ha ricevuto un numero. Adesso non è che sia molto importante perché è 80, se fosse d'accordo, chi lo sa. L'importante è sapere che HTTP c'è la porta 80, FTP c'è la porta 21, SMTP c'è la porta 25, POPTEL, il servizio di lettura posta elettronica, c'è la porta 110, Newsbook c'è una porta 119, e adesso mi vengono in mente altre porte.
POPTEL
è il servizio di costruzione che quando voi leggete la posta, significa posto o presto?
No, dico che porta il numero
110. Internet, per esempio, c'è la porta 23, SSH c'è la porta 22, eccetera. Ora, non è rilevante sapere quale porta per quale servizio, ma il fatto che ogni servizio ha una porta con un numero differente. Quindi, se voi cambiate la well known port di un servizio, nascondete quel servizio. Poi vabbè, ci sono strumenti che fanno una serie di tentativi per vedere, per scoprire quale può essere la porta, però diciamo, almeno per l'utente normale che va lì e mette www non lo becca più il sito web. Quindi o per ragioni di sicurezza oppure perché voi dovete attivare sullo stesso computer, quindi sullo stesso indirizzo IP, siti web, quindi applicazioni, stesso servizio, ma più servizi avrebbero la stessa porta, non si potrebbe. In generale, l'indirizzo finale, ripeto, l'URL, per raggiungere la risorsa desiderata, si deve completare con l'indicazione della porta. In questo modo noi possiamo dire adesso che due risorse su internet diverse hanno necessariamente due indirizzi diversi. Ma si può dire questo perché se voi ci fate caso, se io scrivo il secondo indirizzo, quindi sempre http due punti barra www.unifg.it due punti 80, vedete, un sito web ha 2.1002, un sito web ha 2.80, complessivamente, nonostante prima del due punti sia tutto uguale, però il numero finale della porta è diverso. Quindi quello che conta è che due risorse su internet abbiano due URL, cioè due indirizzi diversi, da qualche parte devono essere differenti. Può essere uguale il protocollo applicativo, può essere uguale il computer, cioè il suo nome di dominio, ma deve essere almeno diversa la porta. Questo è il motivo per cui sono state escogitate le porte. Quando si apre una connessione fra il mio computer e il computer di destinazione, è come se si stabilisse un tunnel che entra nel, diciamo, nel bocchettone giusto e solo quello farà passare i dati che comunicano. Questo tunnel di comunicazione ha un nome tecnico nell'ambiente di Unix, per esempio, che si chiama socket. È lo stesso termine usato per la verità per gli arrangiamenti delle CPU, no? Per chi voi si ricorda dell'altro. Chiama socket la combinazione dell'indirizzo di partenza e dell'indirizzo di arrivo che definisce univocamente un tunnel di comunicazione tra i due computer. Ricordatevi, è sicuramente diverso, almeno sulla porta. Non ce ne saranno mai due socket identici per servizi con risorse diverse.
Lo capiamo meglio andando avanti.
Quel flusso dei dati di cui sto parlando, questo tunnel, o socket in inglese, la garanzia è che non ci siano due socket che utilizzano complessivamente gli stessi indirizzi. Non ci possono essere, deve esserci qualche differenza a livello di protocollo applicativo, a livello di porta e a livello di indirizzo.
Ma se io metto sullo stesso tipo, diciamo, con 2.2002 e poi con 2.80, cioè
lo stesso computer porta 1.200, lo stesso computer porta 80, io arrivo sullo stesso computer, ma poi anche due istanze diverse, no? Apro due porte diverse. Lei arriva sul piano dell'edificio dove devo andare, però va in due istanze differenti perché casomai tutti quanti fanno i collettivi costanti, già un gioco costante, no? Che abbia più istanze fisicamente. Lei entra e capita casualmente dall'uno o dall'altro nella nostra servizio, ma deve essere fisicamente differente. Perché se non esistono un po' che ci sta. Quindi scendendo giù adesso al livello 3,
no, anche due pagine.
Voi potete puntare a due siti web che sono fisicamente ospitati dallo stesso computer, questo che lo sappiate. Per voi è irrilevante, voi avete due siti web come se fossero su due computer differenti. Questo detto tra voi è il meccanismo che viene utilizzato spesso per ospitare più siti web da parte di una stessa organizzazione. Solo che normalmente voi fate clic sul link quando ve ne accorgete, ma se andate a guardare bene, talvolta può capitare che il link contenga un numero di porte differente. Solo che cliccando voi non sapete neanche che uno l'avete cliccato, e spesso l'unico non viene manco visualizzato se è nascosta la parte di indirizzo. Internet layer, layer 3, a questo livello viene gestita la comunicazione tra i due nodi che colloquiano tra di loro. Questo livello 3 riceve ovviamente i pacchetti dal livello superiore, livello 4, che possono essere o inviati da TCP o inviati da UDP. E quindi dal punto di vista fisico è la situazione e ovviamente di questo tipo. Io stratifico i protocolli e quindi se io qui ho il layer 7, che quindi per esempio HTTP, che comunica sotto con il suo layer 4, per esempio TCP, porto 80, stiamo ipotizzando una comunicazione web. A sua volta questo deve chiedere al layer 3 strato IP, gli passerà giù i pacchetti, e lo strato IP, che è quello di rete, network layer, è incaricato di riconoscere attraverso il router dove si trova l'altro computer. Perché qui stiamo parlando di internet working, quindi si tratta di individuare se il computer, il server web a cui voglio fare accesso, si trova nella mia rete o no. Se per caso si trovasse nella mia rete, allora la cosa accadrebbe ai livelli sottostanti e diventerebbe un problema della rete locale, no? Per cui io qui cadrei per esempio nel layer 2, del layer 2, ed avrei quindi per esempio la mia bella rete locale Ethernet che si preoccuperebbe di fare la distribuzione locale. Ma il vero problema quando si ha, sia quando dalla mia rete locale devo andare a finire a un'altra rete locale, e quindi grazie all'indirizzo IP io, il mio router mi manda attraverso una serie di passaggi di altri router fino al router della rete finale. A quel punto cosa succede? Esattamente il contrario, cioè l'layer IP del computer ricevente manda i pacchetti su all'layer sovrastante, che nel nostro esempio è sempre TCP, con quella porta per quel computer. Ricordatevi che siamo arrivati all'altro computer che ha per esempio un certo indirizzo fisico, indirizzo logico IP, scusate. Dopodiché qui finalmente si sale all'HTTP, che in questo caso è per esempio il servizio web che gira sul server, il quale poi farà per mandare la pagina web esattamente il processo contrario. Capite? È una versione semplificata del modello OSI, dove intervengono solo tre livelli, ma esattamente la stessa cosa. I pacchetti viaggiano verso il basso e poi risalgono verso l'alto nel caso della ricezione. Questo è il quanto viene fatto dall'internet layer quando devo indirizzare un'altra rete, e quindi per esempio i pacchetti da layer superiore che poi vengono formattati in un certo modo e vengono completati con delle informazioni dette header, che per esempio stabiliscono qual è l'indirizzo del internet, l'indirizzo del destinatario, un po' di informazioni di parità per evitare che insorgano errori di trasmissione, poi gli routing, come sapete, dei pacchetti in strada verso l'altra rete, no? E controlla anche i pacchetti che gli arrivano alla sua rete. Questo di solito, a questo livello qui viene gestito anche il ping, che è una utility dei protocolli TCP/IP, che in realtà fa uso di un protocollo chiamato ICMP, Internet Control Message Protocol. Poi queste sono cose che vedremo in laboratorio, vi faccio vedere dal vivo. Adesso sappiate solo che a questo livello si piazza l'utility ping dei protocolli TCP/IP all'internet layer. Beh, a un certo punto si arriva con la rete, no? Per cui in realtà quando si arriva a destinazione poi bisogna cadere nella rete locale, che è quella che è, no? Come sapete, sempre a livello 2 anche a destinazione. E così poi fisicamente risalgono i pacchetti. Quindi i pacchetti poi quando vengono fisicamente distribuiti tra tutte all'interno della rete locale, ovviamente devono scendere sotto il layer 3, devono scendere l'area 2, anzi arrivare fisicamente all'area 1 e arrivare fisicamente al filo per poi entrare nell'altro computer. Quindi a essere pignoli lì bisognerebbe comunque scendere a livello l'area 1, perché è il filo che manda fuori l'interno. Io ho semplificato lasciando fino all'area 2, ma bisognerebbe essere completi, ma avete capito da questo punto di vista. Quel network interface layer quindi scende all'layer 2 e all'layer 1 e si occupa di distribuire i pacchetti fisicamente nella rete locale cui appartiene il computer di destinazione, e viceversa distribuire i pacchetti che arrivano dalla parte del router nella rete locale di riferimento, perché alla fine i pacchetti devono arrivare ad un computer si trova in una rete locale raggiunta attraverso una serie di routing, però da qualche parte poi alla fine bisogna arrivare. Quindi comunque ricordatevi che sti layer fino alla layer 1 vanno attraversati, se no il filo finale chi lo raggiunge? Non mica perché la via che con i pacchetti. Allora, abbiamo accennato, quindi vediamo meglio quali sono questi pacchetti applicativi presenti nella suite di protocolli di TCP/IP. Guardiamo l'application layer, quello che corrisponde nel modello OSI al livello 7. Un po' di questi protocolli forse li conoscete già, non so quanto li usiate, sicuramente uno lo usate ogni giorno. Comunque, FTP, File Transfer Protocol. Se accedete alla risorsa scrivendo come protocollo FTP qualcosa, voi state facendo uso di un particolare protocollo applicativo diverso da HTTP, finalizzato all'invio e alla ricezione di file. Anche se oggigiorno, quando voi fate il download via web di qualcosa, lo fa spesso utilizzando l'HTTP piuttosto che l'HTTP, ma questo dipende dalla risorsa è molto, lui in realtà fa delle linee da qualche parte, ma poi accorgete se parte il protocollo FTP piuttosto che. Comunque, il protocollo utilizzato per il trasferimento di file in invio, come si dice, in upload o in ricezione, download, no? Da cui deriva il famigerato termine download per l'FTP, si chiama File Transfer Protocol. Se vi interessa, aggiungete che l'FTP ha come window port la porta 21. Upload, upload per trasmettere, download quando si riceve. Ripeto, la web non può standard, FTP è 21, in realtà FTP non utilizza due, l'altra è, viene negoziata e consente di trasmettere i dati. Sulla porta 21 viaggia dei comandi FTP, però non ci spingiamo troppo in dettaglio. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocollo di trasferimento ipertestuale, cioè il protocollo principale del web. Questo protocollo consente ad un server web di trasmettere le pagine richieste da un client su cui gira il programma browser. Quindi il browser gira sul client HTTP, il server HTTP manda le pagine richieste. Poi vedremo l'origine di questo del web, eccetera, ma adesso ci interessa solo di finire il protocollo. Abbiamo già detto che la well known port del application HTTP è la porta 80. Quando se vi capita di collegarvi sempre sul web, ma per fare transazioni sicure, per esempio per mandare la carta di credito, adesso che facciate acquisti su internet, o comunque quando vi collegate ad un sito web sicuro, automaticamente, se ci fate caso, vi compare il lucchetto della barra di stato in fondo e l'HTTP c'ha una S aggiuntiva, per cui diventa HTTPS due punti barra barra. Fateci caso quando capita. In questo caso stiamo parlando del Secure HTTP. Secure HTTP utilizza altra porta, 483, per esempio nel caso standard, ricordo bene, ma usa sistemi di crittografia, ne faremo un accenno alla fine del corso, per rendere comprensibili i dati trasmessi, in modo da garantire all'utente che se trasmette qualcosa di importante come il numero di carte di credito, anche se intercettato non venga trafugato, questo sarebbe un disastro. E poi vedremo che la crittografia, quanto più è forte il numero di bit usati per la chiave di crittografia, più è la sicurezza ottenuta. Quindi ricorderemo un fatto. Secondo me era 483, però qui diciamo dipende dal server, da come è configurato il server. Questo è il secure HTTP. Poi abbiamo, prima se ne faceva un uso maggiore, adesso probabilmente la maggior parte di queste applicazioni avviene sempre per questa interfaccia web. Comunque, IRC è un altro protocollo applicativo, Internet Relay Chat, e come dice il termine stesso, serve per chattare, cioè per comunicare in tempo reale fra utenti. Attenzione che non è la stessa cosa di un forum, perché un tipico forum di un sito, uno manda un messaggio, qualcun altro lo legge. Qui stiamo parlando di comunicazione in tempo reale tra due utenti contemporaneamente, è come se si mandasse degli sms, e l'equivalente di mandarsi degli sms in tempo reale con utenti collegati su internet. Il tutto viene regolato da questo protocollo che è l'IRC, che definisce per esempio delle tematiche per cui vengono attivate una serie di chat o conferenze differenti. L'utente accede al server IRC, vede quali conferenze sono pronte, entra nella cosiddetta chat room, cioè nella stanza delle conferenze, e comincia anche lui a partecipare a quella conferenza. Non so se vi è interessante di accedere a questo servizio. La posta elettronica, IRC non ricordo onestamente qual è la porta standard, però basta andare su Google e chiedere well known poets, insomma, per beccare tutte quante. POP3 è uno dei protocolli applicativi utilizzati per fare posta elettronica. Il protocollo POP significa Post Office Protocol, quindi il protocollo dell'ufficio postale, versione 3. Ed è quel protocollo che serve all'utente per ricevere posta. La sua open port è la 110 e consente di recuperare i messaggi presenti sul server di posta. Attenzione che non è questo il protocollo utilizzato quando voi accedete via web alla vostra casella di posta, perché quando accedete col browser via web voi guardate dei messaggi che rimangono lì. Se invece utilizzate un programma client di posta, come potrebbe essere il famigerato o Outlook Express di buona memoria o qualcosa di equivalente, e allora voi fisicamente togliete i messaggi dal server e ve li portate sul vostro computer. Per la verità, questo, diciamo, con la diffusione dei servizi di messaggistica centralizzati come Gmail, Windows Live Mail, eccetera, diventa sempre meno utilizzato, anche perché un utente, se si scaricasse i messaggi su un computer, poi se li troverebbe solo su quel computer, da un altro computer non li troverebbe. Allora, se proprio li devi scaricare, puoi lasciare un'opzione, oppure che dice lascia una copia sul server. Qui sorge un altro problema: lasciando continuamente i messaggi sul server, lo spazio della casella prima o poi si salva, e quindi bisogna fare un compromesso tra lo spazio della casella e il fatto di averceli in locale. Queste sono decisioni che anche non devono essere. Per la verità, con tutto lo spazio che rendono disponibili i vari servizi, parliamo ormai di gigabyte di spazio di casella, ci vedi sempre 7 gigabyte di spazio disponibile, gratuito, non ha molto senso preoccuparsi. Se non fosse per il fatto che l'utente potrebbe tornare comodo ad avere una copia locale della posta, perché se il servizio non funziona o io non sono su internet non posso guardare la posta, neanche consultarla. Quindi il consiglio è, se utilizzate il POP3, utilizzatelo facendo in modo di avere una copia sincronizzata sul vostro computer, lasciando ovviamente anche i messaggi sul server, che avete due vantaggi. Quando spedite posta, sempre dal vostro computer locale, non via web, perché lì avviene tutto sul server, sul vostro computer non succede niente, utilizzate il protocollo Simple Mail Transfer Protocol, cioè l'SMTP, che consente dal vostro computer, utilizzando un programma client come, ripeto, potrebbe essere Outlook, di spedire un messaggio di posta, chiedendo al server di posta del vostro provider di inoltrare il messaggio fino a destinazione. Questo protocollo ha come porta standard la 25. Tanto tempo fa, quando non ancora internet era col web, quindi con l'interfaccia grafica, quando non c'erano ancora i sistemi operativi grafici come li conosciamo noi oggi, ma c'era un'interfaccia a carattere, con la finestra nera, per esempio, di SDOS, per quello di scrivere a mani comandi, quando c'era questa situazione, era molto utilizzato il protocollo Telnet, Telecommunication Over Network, che consentiva di collegarsi con l'interfaccia a carattere su un computer remoto, come se si fosse lì. Quindi si entrava in una finestra del computer remoto e si lavorava come se si fosse seduti alla console dell'altro computer, che poteva trovarsi anche all'altro capo del mondo. Ovviamente è una situazione molto comoda, nel tempo, con l'avvento ovviamente delle interfacce grafiche, dei sistemi operativi grafici e del web, questa cosa ha perso di interesse. Però viene utilizzata, io personalmente ne faccio se molto uso, perché consente in maniera efficace, rapida e spartana e senza impegno di risorse di banda di arrivare sul computer di destinazione e fare eventualmente delle attività di locale, sapendo quali comandi dare, perché se no l'utente non può utilizzare. Però internet che utilizza la porta 23 come porta nota, c'è un problema che non cripta le trasmissioni, neanche le password, per cui se voi vi collegate e fate login all'altro computer e qualcuno ascolta sulla rete, voi gli mandate tranquillamente non potete password in chiaro, ed è ovviamente anche da evitare. Quindi internet come protocollo è stato nel tempo soppiantato da un altro protocollo che fa la stessa cosa, ma lo fa in maniera sicura, chiamato SSH, che ha l'unica differenza fondamentale con internet, che cripta tutte le trasmissioni, utilizzando meccanismi di crittografia tipicamente complessi come anche quelli a chiave asimmetrica, ne parleremo alla fine del corso, garantendo la privacy e la sicurezza delle trasmissioni. Ovviamente, da una discussione fatta in precedenza sulle porte, capirete che SSH, forse fa le stesse cose in internet, non può usare la stessa porta, perché sono servizi differenti. E allora si è stabilito che la well-known port dell'SSH non è più la 23 che rimane in internet, ma è la 22. Consente di accedere a un terminale, a un computer remoto con interfaccia a carattere, con la differenza però che tutto quello che viene trasmesso e ricevuto è criptato, quindi a cominciare da non utente password e anche tutto il contenuto che viene trasmesso, ed è lo standard utilizzato. Nessuno bisognerebbe oggi di fare uso di internet, solo un suicida farebbe uso di internet. SSH è lo standard attraverso il quale si effettuano tutte le comunicazioni se si utilizza un accesso remoto di questo tipo. Oh, qui inizierebbe invece un discorso completamente diverso adesso con il DNS. Il DNS, che è l'abbreviazione di Domain Name System, risolve un grosso problema che nel tempo si era evidenziato nell'uso dei gestori di TCP, il problema di risalire dai nomi ai numeri. Noi abbiamo fatto un parallelo con il sistema telefonico, riprendiamo questo parallelo. Allora, abbiamo già detto per esempio che laddove un MAC address di indirizzo fisico di una scheda Ethernet di 48 bit è unico nel mondo, a questo corrisponde nel campo della telefonia cellulare l'email o numero seriale di un cellulare. Non ci sono due cellulari prodotti da chiunque nel mondo che abbiano lo stesso email. Chiarito questo, indirizzo fisico, layer 2, se vogliamo dire in termini osi, saliamo dal primo layer 3, indirizzo di rete IP. L'indirizzo logico di un telefono è il numero della SIM che li mettete dentro. Pur se l'indirizzo fisico in mente del telefonino è lo stesso, se cambiate la SIM cambia il numero. Quindi possiamo chiamarlo indirizzo logico, non fisico. Lo stesso succede sulla suite di protocolli di TCP/IP. All'IR3, il livello logico o di rete, chiamato il protocollo IP, Internet Protocol, viene attribuito un indirizzo logico chiamato appunto indirizzo IP, che tipicamente, perlomeno nella versione penultima, che ormai sta cambiando, è un indirizzo di 32 bit, non di 48. Questo indirizzo però deve essere alla fine fatto corrispondere all'indirizzo fisico, perché in un computer le comunicazioni avvengono a livello fisico. Comunque, per ora immaginate per un attimo che l'area che ci interessa a noi è fino all'area 3, quindi potete immaginare che l'indirizzo fisico che ci interessa, che individua il computer, è l'indirizzo IP. Ma sapete che in realtà esiste un livello fisico sottostante, che è quello del MAC address. Immaginiamo comunque, per semplificare le cose, che l'indirizzo o numero di telefono della SIM sia comunque unico, ma è giusto che sia così. Potranno mai esistere due SIM che hanno lo stesso numero? Quindi anche a livello di indirizzo numerologico esiste un'unicità di indirizzo. Allora, fermiamoci quindi per semplicità al numero logico o indirizzo logico, che è il numero della SIM o l'indirizzo IP di un computer. Se voi dovete chiamare qualcuno al telefono, l'unica opportunità che avete è comporre i numeri. Il fatto che ce l'abbiate in rubrica non significa molto, perché in rubrica c'è semplicemente memorizzato il numero della persona, ma alla fine il vostro apparecchio telefonico deve comunicare con l'altro apparecchio telefonico quindi se volete dare il fisico, fare il fisico. I telefoni parlano tra di loro solo componendo numeri di telefono, giusto? Che siano logici o fisici, poco conta. Io parlo conoscendo il numero. Allora, negli anni si è posto lo stesso problema che per esempio si pone per un utente che invece di avere 5 interlocutori, 5 amici o parenti con cui colloquia telefonicamente, ne ha 500. Non è pensabile più che una persona possa a mente ricordare 500 numeri telefonici. Quindi si pone il problema di una rubrica, possiamo leggere più in generale delle lettere. Se voi dovete contattare una persona di cui conoscete cognome, nome, indirizzo, la città dove sta, ma non conoscete il numero, voi consultate l'elenco telefonico. Lo stesso si verifica in internet. Nel tempo, quando i computer sono diventati troppi, pur rimanendo ovviamente la necessità di contattare il computer con il suo indirizzo, perché i computer si contattano con il loro indirizzo IP, resta il fatto che noi umani abbiamo bisogno di nomi, per noi è più facile ricordare i nomi che i numeri. Quindi si è sviluppata nel tempo questa sovrastruttura rispetto agli indirizzi IP parallela, che è chiamata la sovrastruttura del sistema a nomi di dominio, DNS, che è un protocollo, perché poi definisce degli standard di colloquio, che vi applicativo, che consente al vostro computer di cercare, rispetto a dei computer mondiali che fungono da elenco telefonico, qual è l'indirizzo IP di un computer di cui conoscete il nome. Quando voi digitate www.unifg.it, voi state digitando il nome DNS di un computer di cui non conoscete l'indirizzo. Quando voi fate questo, il vostro browser contatta dei server mondiali, dislocati da qualche parte, adesso lo vediamo meglio, questi server mondiali gli rispondono dicendo www.unifg.it a questo indirizzo, 193.206.1, eccetera. Questi numerini qua che vengono usati dal vostro computer per contattare veramente il computer di destinazione, perché dei nomi non sapevano cosa farsene. Il nostro e l'altro computer ha bisogno del numero telefonico. Quindi il fatto che esistano dei nomi che corrispondono a dei computer è una semplice comodità che ci siamo inventati noi. Inizialmente, molti anni fa, parlo sostanzialmente di fine anni 70, fino a fine anni 70, utilizzavamo un altro meccanismo molto più semplice, che corrispondeva a un semplice nome, cioè ogni computer su internet aveva un nome, il suo cosiddetto host name, nome del computer. Per cui uno si chiamava Pippo, l'altro punto, l'altro topolino, poi quando volevi chiamare Pippo, dicevi Pippo, c'aveva questa semplice rubrica di corrispondenza, come la rubrica che noi possiamo avere dentro il processore, Pippo, questo è il nome, vai. La situazione negli anni si è complicata molto, perché i computer collegati a internet non erano più il diario, rubrica che uno a questo livello poteva avere anche nel suo cellulare, ma i computer su internet sono diventati milioni, decine di milioni, centinaia di milioni. Allora una rubrica così ovviamente diventa impraticabile. Si è cambiato completamente l'approccio e si è pensato di raggruppare i computer in contenitori, raccoppati in contenitori, un po' come le cartelle che contengono cartelle, che contengono cartelle, che contengono i file, o come il gioco delle scatole cinesi o delle patriotte russe, la bombolina del tappafurone del topo. Allora, il meccanismo è molto semplice, funziona in questo modo. Sull'esempio che stiamo vedendo noi di www.unifg.it si è detto, per esempio, che la cosa più ragionevole poteva essere quella di raggruppare geograficamente i computer in un gruppo che corrispondesse per esempio alla nazione. E allora alla nazione Italia corrisponde un gruppo, o se volete un dominio, perché il termine corretto è questo, punto IP, che è il cosiddetto dominio di primo livello geografico corrispondente all'Italia. La gerarchia va detta da sinistra verso destra, da sinistra quello più importante,
verso destra è quello meno importante. Quindi se l'indirizzo www.unifg.it termina con punto .it, ogni punto definisce un livello superiore. Quindi punto .it è l'ultimo livello, il livello Italia. Tutti i computer registrati nell'Italia finiscono in questo calderone chiamato punto .it. All'interno però di tutti i computer dell'Italia esiste un sottocontenitore chiamato unifg.it. Cos'è unifg.it? Tecnicamente si chiama dominio di secondo livello, perché quello di primo livello o radice è IT, quindi unifg.it è un dominio di secondo livello che contiene che cosa? Conterrà tutti i computer registrati per l'Università di Foggia, che è un'organizzazione che si trova a sua volta in Italia, giusto? Ovviamente se a livello di IT l'intero numero di computer presenti potrebbe essere, che ne so, 20 milioni, ma appunto lì, unifg.it conterrà molto meno di 20 milioni di computer, immaginiamo 2000, molto meno di 20 milioni. Dentro unifg.it, quindi risaliamo all'inizio del nome del dominio, esiste finalmente un www. Il primo nome tipicamente non è più un dominio, cioè non esiste, non è www un dominio di terzo livello, cosa che potrebbe esistere se casomai prima ci fosse qualcos'altro. Per esempio, potrebbe, ed è il caso vostro, esistere il dominio www.economia.unifg.it. Allora a quel punto it è il dominio radice o di primo livello, unifg.it è il dominio di secondo livello, economia.unifg.it è un dominio di terzo livello che contiene i soli computer dell'Università di Foggia attribuiti alla facoltà di economia, non saranno 2000, saranno 200, capite? E infine, finalmente risaliamo all'estrema sinistra ed abbiamo www. Quindi nel nome completo il primo nome di solito identifica il www.economia.unifg.it, identifica il computer che si chiama www e si trova nel dominio economia.unifg.it. Quel computer si chiama www tra l'altro perché per abitudine il servizio web viene attribuito ad un computer che per convenzione viene chiamato www, ma potrebbe anche chiamarsi Pippo. Quindi io potrei benissimo avere il sito web della Facoltà di Economia dell'Università di Foggia ospitato sul computer denominato pippo.economia.unifg.it. È solo uno standard. Comunque un computer si dà un nome. Che era, se volete, il vecchio nome di cui vi parlavo all'inizio, quando i computer avevano solo i nomi, ma erano pochi, non c'erano due computer con lo stesso nome, non c'erano due Pippo nel mondo e tutto funzionava bene. Adesso seguitemi con attenzione, perché seguitemi con attenzione questo concetto che prendiamo, però visto che sto parlando adesso, allora che cosa succede in sostanza? Che quando il vostro browser chiede di contattare il computer www, semplifichiamoci le cose, unifg, sì, chiede di contattare un computer chiamato www che si trova nel dominio unifg, che si trova nel dominio IT. Questa è la concezione. Www da solo non basta, perché di computer del mondo che si chiamano www ce ne stanno tanti, perché tutti i computer che offrono servizio web per convenzione li chiamano www. Non ce ne sono per voi uguali, perché il nome che dovete considerare voi è il nome completo. Quindi www.unifg.it è univoco. Perché poi ci sarà www.uniba.it, www.polimi.it, cioè si chiameranno pure www, ma sono inseriti in un contesto di nomi che complessivamente li distingue, perché è univoco. Come funziona?
Vabbè,
HTTP è il protocollo, interessa poco.
Vabbè, sì,
se noi mettiamo semplicemente www, due punti la porta per esempio, non otterrete un bel niente, solo un errore, perché non esiste dal punto di vista del browser nessun dominio che si chiami www nel mondo, infatti non esiste, che lui cercherebbe il dominio. E, perché adesso vi dico, capirò meglio adesso che le dico come funziona la cosa. Allora immaginiamo di aver digitato nel nostro browser www.unifg.it e quindi noi cerchiamo di contattare il computer che gestisce il sito web dell'università di Monza. In realtà per contattarlo veramente dovremmo dare l'indirizzo IP che non conosciamo. Cosa fa il nostro browser? Per prima cosa contatta uno di una dozzina di server mondiali che si trovano localizzati negli Stati Uniti, che è partito per forza da là, visto che internet nasce come struttura lì, e sono rimasti localizzati dalle parti di New York, più di una dozzina di supercomputer del loro mondiale che ricevono da tutto il mondo, in ogni istante, milioni di richieste di indirizzamento. Questi computer però non contengono tutti i nomi di tutti i domini, ma semplicemente gli elenchi dei domini di primo livello. In sostanza, che cosa fa il vostro browser? Chiede ai root server, come si chiamano questi server qui, dove si trova l'elenco telefonico, metaforicamente, che gestisce IT, solo IT. Quel computer gli risponde dicendo: guarda che devi andare a contattare questo server, gli dà l'indirizzo IP, per contattare questo server che, detto tra noi, è un computer che si trova presso il CNR a Pisa. Lì viene gestito l'elenco di tutti i domini di secondo livello italiani. Allora il vostro browser ringrazia il root server, contatta il nuovo server, questa volta italiano a Pisa, e gli chiede: scusa, caro gestore del DNS.it, io ho bisogno di sapere un IFG.it da chi è gestito. Lui, che conosce tutti i domini di secondo livello italiani, lo indirizzerà ad un particolare computer che si trova a Foggia, di Agamci, di cui conosce l'indirizzo IP, e gli dirà: senti, chiedi a quello lì, perché quello sicuramente ti saprà rispondere. Il vostro browser ringrazia ancora una volta il computer di Pisa, in realtà chiude il socket di DNS, proprio DNS non ha il socket, detto tra noi, se vi interessa la porta nota del servizio di DNS va a 53, e data la rapidità di colloquio utilizza il protocollo di trasporto UDP, se volete essere figlioli. UDP sulla porta 53, i server DNS rispondono sulla porta 53 al protocollo di trasporto UDP. Il vostro browser, quindi, una volta ha conosciuto l'indirizzo IP del server UNIFG.it, lo contatta e gli chiede: io avrei bisogno di conoscere l'indirizzo IP, questa volta non più di un elenco, perché ho finito gli elenchi, ma del computer che si chiama www e che tu gestisci. E quello qua, il suo elenco, dice: sì, effettivamente io ho un computer che si chiama www, questo è il suo indirizzo, tieni. Ultimo ringraziamento. A questo punto, al nome www.unifg.it viene sostituito dal vostro browser, senza che ve ne accorgiate, fisicamente l'indirizzo. Se c'è eventualmente una porta, viene aggiunta. E finalmente il vostro browser contatta fisicamente il server con l'indirizzo del server. E poi lì si testa un colloquio. A voi trasparente, perché voi vedete sempre il nome. Ma se dovreste guardare per un attimo giù nella barra di stato del browser, per un istante vedrete che risolvo l'indirizzo. Cioè è una questione di un attimo. Se andate alla mente ve ne accorgete proprio. La risoluzione del nome dell'indirizzo è esattamente il lavoro svolto dal domain name system. Okay, ci ritorneremo meglio in seguito per definire più in dettaglio il comportamento, per definire gli standard che sono stati dati, i nomi di dominio, eccetera. Cioè, abbiamo dato per scontato che il T sia in base, ma bisogna capire perché, come è strutturato tutto il servizio. Concludiamo e poi ci interrompiamo un attimo con la prossima slide, dove riprendiamo più in dettaglio il concetto del transport client. Allora, quando avviene una trasmissione su internet, la trasmissione potrebbe essere molto lunga, Immaginate di voler fare il download di un file video che occupa il gigabyte. Questo non può avvenire prendendo l'intero file e spedendolo, ma il file, o in genere il messaggio che noi spediamo e riceviamo, viene spezzettato in tanti piccoli pezzettini chiamati pacchetti. Questi pacchetti, tipicamente della dimensione di 1500 byte,
file path
è semplicemente un pezzo dell'intero file che lei sta scaricando, non è ancora completo, che il software di scaricamento chiama così per far capire che non è ancora finito. Però man mano che i pacchetti arrivano, lui li mette dentro questo file path, che vuol dire il file. No, i pacchetti lì non li vede, ma sono molto piccoli e viaggiano tipicamente con dimensioni di, diciamo, diventano complessivamente di 1500 byte che si aggiungono una serie di informazioni. Allora, chi se ne occupa è il transport layer, che come abbiamo già detto utilizza due modalità di trasporto, o il TCP, trasporto affidabile, o l'UDP, trasporto non affidabile. Quando si decide di trasmettere un messaggio con TCP, il protocollo TCP suddivide tutto quanto in pacchetti, aggiunge informazioni dette header, per esempio sul cliente e sul destinatario. Questi pacchetti vengono anche numerati, perché bisogna che il destinatario sappia la sequenza per costruire il file complessivamente, e quindi chi viene prima e chi viene dopo sappia anche quanti ne sono in totale per capire se qualche pacchetto è andato perso. Tutto questo lavoro di, come si dice, di acknowledgement, cioè di riconoscimento, di riscontro dei pacchetti arrivati, compresa la correttezza del singolo pacchetto mediante dei riti di carità o checksum contenuti nel singolo pacchetto, di parità abbiamo già parlato all'inizio, se ricordate, cioè quando avviene la trasmissione vengono aggiunti dei riti per capire se c'è stato un errore di trasmissione. A ogni pacchetto in realtà vengono aggiunti dei riti di carità chiamati checksum, e ogni pacchetto viene controllato e viene riscontrato anche la sequenza complessiva dei pacchetti. Se il pacchetto non viene riscontrato, ovviamente l'utente viene richiesto di ritrasmettere i pacchetti mancanti o danneggiati. Come?
Nel TCP,
che è quindi un trasporto affidabile. Se invece utilizzate lo User Data Graph Protocol, allora non c'è nessuna controllo di un bel niente, i pacchetti UDP vengono sparati sulla rete e il mittente si disinteressa nello stesso istante in cui mi ha inviato quello che gli succede. Quali possono essere gli usi differenti di questi due trasporti? Quando anche un singolo bit può danneggiare l'intero messaggio, immaginate state facendo il download di un software, se vi scambio un bit dentro succede l'ira di Dio, cioè il programma falla completamente. Quindi se fate per esempio FTP, il FTP utilizza un trasporto TCP come anche l'HTTP per le pagine web. Se invece state per esempio trasmettendo un flusso audio o video per ragioni di velocità, perché il TCP è più affidabile, ma rallenta le trasmissioni con tutti i controlli, e poi che in un frame video un pixelino si veda, ma l'occhio non si accorge neanche, allora in quel caso si preferisce sparare con un DP, perché quello che conta è il flusso, la sintonia e la velocità. Quindi a seconda delle applicazioni si utilizzano l'uno o l'altro trasporto. Al di là di tutto quanto questo, vedremo meglio parlando qui di internet, che perché spezzare un grosso messaggio in tanti piccoli pezzettini, questi pacchetti? Per una ragione di efficiente utilizzo della banda da un lato e di sicurezza di trasmissione. Cioè, non dimenticate che tutto questo deriva da una ragione militare. I computer connessi in internet volevano garantirsi che la trasmissione arrivasse a destinazione. Allora era meglio sconsigliare i pacchetti sulla rete, su tutte le linee disponibili, facendo in modo che ogni pacchetto seguisse la sua strada per arrivare a meglio a destinazione. Se invece voi mandate in fila indiana tutti i pacchetti sulla stessa linea, se crolla quella linea, crolla tutto. Invece è molto più efficace inviare i pacchetti sguinzagliandoli su linee diverse. Così in caso di bombardamento di alcuni siti
perché ti trovavano da soli la strada sulle varie linee di comunicazione. E poi anche se non ci fosse il problema militare, perché non c'è più in internet questo problema, le linee, siccome sono varie, sbuzzagliando i pacchetti si tengono impegnate le linee, invece di sovraccaricare una sola linea e le altre casomai sono inutilizzate. Quindi è una ragione di efficienza oggi più che di efficacia di una volta. Però sono gli errori che abbiamo sempre. La finalità di questo modello è tale che a tutt'oggi internet con miliardi di nodi collegati, miliardi di nodi collegati, funziona egregiamente questo meccanismo. Ricordate che è partito con migliaia di nodi, siamo miliardi, funziona ancora molto bene. Se volete, allora questo meccanismo si chiama commutazione di pacchetto. Commutazione di pacchetto. Perché noi svincoliamo, commutando sulle varie linee i pacchetti, non sapendo a priori quale strada seguiranno. Questo meccanismo è diverso, per esempio, dal meccanismo di quando voi fate una telefonata, che è in modo come commutazione di circuito. Parliamo di un telefono di casa, per esempio, è facile. Voi da casa, quando chiamate un altro telefono, cosa succede? Che la vostra telefonata arriva alla prima centralina sotto al palazzo, poi serve un'altra centralina fino a che trova un circuito libero per arrivare alla situazione. Ma fa il fatto che voi parlate con l'altro telefono, né voi né l'altro siete interrompibili. E quel circuito che è stato stabilito tra voi e l'altro apparecchio rimane fisso per voi, anche se voi delle volte attualmente non parlate. Voi pagate molto la telefonata, che parliate o no. Non è vero invece nel caso della commutazione di pacchetto, dove si paga per pacchetti trasmessi. Quindi finché io non trasmetto pacchetti sulla linea, io non pago la trasmissione, cioè per dirla in termini rievi. Quindi, per passare a un'altra analogia, per esempio sui cellulari, voi sapete che ho fatto una telefonata in GSM col cellulare, quindi anche se non dite niente voi pagate la telefonata. Oppure per esempio vi collegate utilizzando il GPRS o l'UMTS, che sono meccanismi di collegamento e comunicazione di pacchetto. In quei modelli di collegamento voi pagate solo per quello che viene trasmesso, non per la durata della connessione, quando usate invece il GPRS o UMTS. Attenzione a questi meccanismi. Perché la telefonata GSM usa la logica della limitazione di circuito. Una volta stabilito un circuito, quello è dedicato a voi. Siccome è dedicato, pagate finché ce l'avete. Sarebbe molto inefficiente in internet, quindi si è preferito nei collegori di sistemi un trasporto con commutazione di pacchetto, dove i pacchetti viaggiano in maniera indipendente l'uno dall'altro. Chiudo con una metafora. A livello postale, questo corrisponde al fatto di dover trasmettere, o meglio, scusate, spedire un libro, per esempio al vostro amico, ma il servizio postale non vi consente di spedire pacchi. L'unica cosa che potete fare è spedire un foglio in una busta. Allora, quello che potreste fare è fotocopiare il libro, inserire ogni pagina del libro in una busta e per maggiore sicurezza e velocità andare a imbucare queste buste in varie buche di vari uffici postali qui e là. Così le lettere viaggeranno in parallelo arrivando a destinazione. Ovviamente ogni lettera, o se volete ogni pacchetto, contiene l'intestazione del destinatario, di quanti pacchetti sono, di che numero di pacchetto o di pagina avete trasmesso. Quando il vostro amico riceverà tutte le pagine, potrà ricomporre e fare il tempo. Se gli manca qualche pagina, vi dirà, senti qua, beh, la pagina 8 e 8, non mi sono arrivato, tu sono arrivato a strappate, eccetera, cioè, rimandi. Questo è il lavoro che fa in particolare TCP e in generale comunque la commutazione di pacchetto, che tende a far uso efficiente del sistema di spedizione.